Eravamo alle prese con il gioco della morra cinese e abbiamo notato alla fine della scorsa lezione che alcune persone sono molto brave nel vincere spesso a questo gioco, alcuni ragazzini vincono molto spesso, suscitando la sorpresa degli altri, ma la loro abilità dipende dal fatto che violano le regole del gioco. Evitando di giocare all'unisono con il concorrente, con il socio, ma aprendo la mano, chiudendola, facendo il segno, l'azione richiesta, un momento, un istante dopo l'avversario, in questo modo traggono un vantaggio illecito. Altri, nella ripetizione del gioco, che viene ripetuto molte volte, almeno nei posti dove viene giocato, è un passatempo, quindi puoi giocarci per mezz'ora o per un'ora. In questo caso, individuano uno schema nel modo di giocare dell'avversario e ne approfittano per batterlo. Immaginiamo invece un'edizione di questo gioco in cui sia rispettata rigorosamente la norma di simultaneità delle mosse, il che significa, per esempio, che ogni giocatore, discretamente, non visto, scrive la propria mossa su un foglietto, S, sasso, F, forbice o C, carta, mette il foglietto chiuso sul tavolo e a quel punto, i giocatori stessi o un arbitro aprono i foglietti e si vedono le mosse dei due giocatori e si decide chi ha vinto. Ecco, in questa versione purificata del gioco, qual è la strategia migliore? Anzitutto, dobbiamo tenere a mente la distinzione tra le mosse a disposizione dei giocatori, chiamate anche azioni o strategie pure, e l'insieme di tutte le strategie a disposizione, che includono anche le strategie miste. Quelle strategie, cioè, in cui lanciando un dado, una moneta o un altro dispositivo congegno randomizzato, lasciamo a questo congegno la scelta della mossa da fare. Mentre le strategie pure, cioè le azioni del gioco, sono tre, le strategie miste a disposizione dei giocatori sono infinite e adesso le passeremo in rassegna. Abbiamo però già conquistato un punto importante di riflessione, che è il seguente: nessuna strategia pura è la mossa migliore del gioco. E se lo fosse, se una delle strategie lo fosse, arriveremmo a una conclusione assurda. Per esempio, se sasso fosse la strategia giusta, migliore del gioco per me, lo sarebbe anche per l'altro giocatore, perché è un gioco simmetrico, ma sasso contro sasso dà zero a entrambi i giocatori. È evidente quindi che se la mia strategia è sasso, supponiamo sia la migliore strategia, la risposta del mio avversario, cioè sempre sasso, non è la risposta migliore. La risposta migliore sarebbe carta, e tuttavia anche con carta incorreremmo nello stesso inghippo. Quindi siamo già orientati a capire che se c'è la strategia migliore in questo gioco, e c'è, perché in ogni gioco, come dimostrerà poi un grande matematico che è John Nash, c'è una strategia giusta. Bene, se c'è una strategia giusta, questa sarà una strategia mista. E vediamo un esempio di strategia mista per la morra cinese nella slide numero 68. La strategia qui descritta è questa. Lancia, perché è una prescrizione al giocatore, lancia un normale dado e scegli la tua mossa in base al risultato del lancio. Secondo questo schema, se esce 1 o 2, gioca S. Se esce 3 o 4, gioca carta C. Se esce 5 o 6, gioca F, forbice. Questa strategia, come capite bene, equivale alla decisione di scegliere a caso la mossa da giocare, attribuendo la stessa probabilità pari a un terzo alle tre mosse S, C ed F. Perché le strategie miste sono infinite? Perché possiamo attribuire alle tre mosse di base, alle tre azioni del gioco, qualunque altra tripla di probabilità, purché la somma sia 1. Quindi potremmo scegliere altri congegni randomizzati per scegliere una delle 1000 strategie miste per la morra cinese. Queste strategie vengono un po' descritte nella slide 69. In generale la formula di queste strategie è la seguente: gioca S con probabilità P di S, P parentesi S vuol dire la probabilità di S, gioca C con probabilità P di C, F con probabilità P di F, dove, e qui la cosa è importante, queste tre probabilità devono sommare a 1. Qualcuno di voi forse avrà già ipotizzato qual è la strategia mista giusta per questo gioco. La strategia mista giusta, e non ve lo posso dimostrare qui, ma mi affido alle vostre intuizioni, è quella che verrebbe in mente la maggior parte delle persone. Vale a dire quella che abbiamo descritto nella slide numero 68. Vale giocare le tre mosse pure, le tre azioni, con uguale probabilità. Del resto, data la completa simmetria di questo gioco e la completa somiglianza di comportamento tra le mosse, non si capisce perché una delle tre mosse dovrebbe essere giocata con probabilità maggiore di un'altra. Bene, ora, così rafforzati perché sappiamo tra cosa occorre scegliere in qualsiasi gioco, tra le strategie pure del gioco, o azioni di base, chiamiamole così, e tutte le infinite strategie miste. Naturalmente si prova sempre a vedere se una delle strategie pure è quella giusta, è la migliore strategia. E mi rendo conto che non abbiamo ancora rigorosamente definito il concetto di migliore strategia. Lo faremo a suo tempo. Ora, se però non riusciamo a trovare o a concludere che una delle strategie pure di base è la migliore strategia del gioco, bene, allora ci rassegniamo a passare in rassegna le strategie miste. Ma sono infinite, qualcuno può obiettare, già vedo l'occhio perplesso, come facciamo a confrontare tutte le strategie infinite? Vedete, l'analisi matematica e la matematica di un certo livello, diciamo, che si può anche studiare nell'ultimo anno delle superiori, per esempio nello scientifico, è l'attrezzo che serve per risolvere problemi di questo tipo. Il che significa che la teoria dei giochi ha dei concetti fondamentali che possono essere illustrati con grande semplicità anche per capirne le implicazioni, diciamo, filosofiche. Ma per farla e applicarla in certi tipi di giochi, allora c'è bisogno che tu nella cassetta degli attrezzi hai un po' di sana e robusta matematica. Bene, ma non è il nostro caso. Nella slide numero 70 ci poniamo un problema, che è questo. Che fai tu in questo gioco a somma zero? Ricordiamoci che tu è il personaggio con cui dobbiamo identificarci, è uno dei giocatori, quello le cui mosse sono in questo gioco segnate, corrispondono alle righe del gioco. Allora, tu ha tre mosse, A, B e C. Il tuo avversario ne ha tre, che le chiamiamo prima, seconda e terza, numero romano. Questa volta i numeretti che vediamo nelle celle sono i payoff o utilità di tu. Tu mi stai ascoltando, posso anche dire che sono le tue utilità. Le utilità del tuo avversario sono facilmente deducibili perché è un gioco a somma zero, per cui se la tua utilità è 5, quella del tuo avversario sarà meno 5. Se la tua utilità è meno 2, quella del tuo avversario sarà 2, cioè più 2. Uno sguardo alla tabella mostra immediatamente che non è un gioco simmetrico, diversamente dalla morra cinese che lo era. E non è un gioco simmetrico perché tu sei messo piuttosto bene. Hai tutte utilità positive, ne hai 7 su 2 che sono positive e solo 2 di queste utilità sono negative. La situazione opposta vale per il tuo avversario. Comunque, anche se il gioco non è simmetrico, sei sempre alle prese con un problema, che è quello di scegliere la tua mossa. Supponiamo che tu non voglia usare della matematica complessa, allora vuoi analizzare innanzitutto le tue strategie pure, le strategie, le azioni base ABC, per vedere se una è molto più attraente delle altre. E effettivamente l'occhio potrebbe andare sul numero C, sull'alternativa C, perché è l'unica che ti consente. Ti consentirebbe di avere 7 al massimo possibile risultato, questo bel 7. Eh sì, ma il tuo avversario conosce le utilità di entrambi i giocatori, sa che entrambi sono razionali, sa che tu sei razionale e sa che tu vuoi massimizzare le tue utilità, non si vede perché debba farti questo favore. Ricordiamoci che in un gioco a somma zero c'è un radicale conflitto di interesse tra i due giocatori, per cui tu guadagni 7, vuol dire che lui perde 7. È molto dubbio che lui sia attratto dalla mossa numero 2, dalla seconda mossa. Anche se la seconda mossa potrebbe attrarlo perché è l'unica in cui lui potrebbe guadagnare 2, perché se tu fai la mossa A, perdi 2, lui vince 2, mentre nelle mosse B e C il tuo avversario perde molto. Vedete, la mossa C, che ti sembrava così attraente, ha una migliore, più raffinata analisi, non lo è così tanto. E poi ha un bel risultato 7, ma gli altri due sono francamente bruttini. Qual è una mossa invece che ha tutti e tre i possibili risultati buoni, piacevoli per te? La mossa B, dove vinci 6, vinci 4, vinci 2, non perdi mai. Il massimo di questa mossa 6 non è così lontano dal 7, male che vada il tuo avversario sceglie la mossa numero 3, così tu vinci 2 e lui perde 2. Però vinci sempre, non molto, ma sempre. Sembriamo in un cul di sacco. Ammettiamo francamente che questo gioco non ha una struttura trasparente e non c'è una mossa che ci sembri immediatamente la migliore. E allora forse dovremmo ragionare in due tappe. La prima tappa è questa, vediamo nella slide 71. Cosa devi fare tu se sai in anticipo la mossa del tuo avversario? E qui uno può chiedersi: ma come faccio a sapere in anticipo la mossa del mio avversario? Tu come fai? Sembra impossibile, perché anche il tuo avversario, prima di muovere, penserà a quello che fai tu. In realtà è un bel indizio questo. Può darsi che tu non abbia una mossa decisamente migliore delle altre, nemmeno a prima vista. Però può essere che il tuo avversario ne abbia una veramente bella per lui. E quindi, visto che è razionale, tu sai che lui la sceglierà. E a quel punto tu scegli la risposta migliore alla sua mossa che tu hai identificato. Quindi uno dei punti importanti della teoria dei giochi, delle interazioni strategiche, è che uno non riflette solo su quello che farà, ma riflette prima di tutto su quello che farà il proprio avversario. Però in molti casi il nostro avversario è in una situazione come la nostra. Tu non sai in anticipo la mossa del tuo avversario perché non ne ha una chiaramente migliore delle altre. E allora qui arriva la domanda fondamentale che caratterizza la maggior parte delle interazioni strategiche, che è: cosa devi fare tu se non sai quello che farà il tuo avversario? Ovviamente la risposta a questa domanda è la teoria dei giochi, non c'è una risposta di due righe. La teoria dei giochi cerca di fornire una risposta a questo interrogativo che contraddistingue tutti i giochi. C'è qui un principio di conoscenza comune che abbiamo evocato più volte e che vale la pena di portare di nuovo alla memoria. Il principio di conoscenza comune dice che vi è tra i giocatori conoscenza comune dell'altrui razionalità, nel senso che tutti sanno che tutti i giocatori sono perfettamente razionali e tutti sanno che tutti sanno che tutti sono perfettamente razionali e così via, all'infinito potenzialmente. Ovviamente la conoscenza comune riguarda anche la struttura del gioco, la matrice di gioco con tutti i payoff e le regole del gioco e così via. Ma soprattutto, uno degli ingredienti è la conoscenza della sua razionalità e del fatto che anche gli altri sono a conoscenza della nostra razionalità. E adesso introduciamo i concetti di dominanza e dominanza stretta che ci permettono di risolvere alcuni giochi, non tutti, ma ci permettono in alcuni casi di stabilire qual è la nostra mossa migliore. Noi guardiamo il gioco raffigurato nella slide numero 73. Lo guardiamo con grande attenzione, lo mettiamo da parte e per analizzare questa slide attendiamo la prossima puntata.